Le 9.39, come anticipato, Google ha licenziato Blake Lemoine, l'ingegnere che un mese fa appunto aveva definito senziente Lambda. Lambda è l'acronimo che sta per Language Model for Dialogue Application ed è l'intelligenza artificiale che sta appunto sviluppando Google. L'ingegnere Lemoine ha detto che è diventato senziente e le sue affermazioni sono state valutate dall'azienda del tutto infondate. Prima è stato messo in congedo, poi è stato messo direttamente alla porta. Si tratta di un'intelligenza artificiale alimentata da algoritmi in grado di generare un linguaggio umano convincente, in grado di sostenere un dialogo. E Blake Lemoine, parlando col Washington Post, aveva detto che Lambda era senziente e, come dire, aveva parlato di un bambino di 7-8 anni come capacità di essere in qualche modo umano. Chiediamo lumi su questa notizia ad un esperto delle vicende digitali, che Marco Renzi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Marco, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno agli ascoltatori di Controradio. E grazie ovviamente per l'invito. Hai già detto tutto tu.
Però aiutaci a capire, aiutaci a leggere, cioè questa è la notizia. Tu aiutaci a trovare delle chiavi di lettura per questa notizia.
Sì, certo, era una battutaccia. No, l'aspetto più importante secondo me non è tanto il fatto segnalato dall'ingegnere che appunto è stato prima messo in congedo e poi licenziato in modo abbastanza proditorio, oserei dire. L'aspetto importante non è appunto stabilire se l'intelligenza artificiale sarà mai senziente, fra virgolette, quanto il fatto appunto che questo sistema, il mondo che si sta sviluppando attraverso le attività che vengono governate grosso modo dalle OTT, nella maggior parte dei casi, insomma, da queste over the top, da queste grosse compagnie che gestiscono la maggior parte delle azioni che poi noi andiamo a fare, è un sistema che ci riporta indietro nel tempo, no? Ci fa dimenticare i diritti conquistati in tante centinaia d'anni di lotte, i diritti dell'uomo, i diritti del lavoro. Da una parte, no, esiste un'apertura sempre maggiore a certe cose, si parla di omogeneità, si parla di diritti delle donne, si parla di cose che progrediscono, e dall'altra però il sistema mondo, che insomma purtroppo è quello che detta le regole per tutti, è invece un sistema che sta retrocedendo, no? sta tornando indietro, e questo è un aspetto secondo me che andrebbe sottolineato molto. Questo sistema mondo è fatto di appunto queste società che, come dire, portano alla ribalta situazioni come i turchi meccanici, i fattori in bicicletta, le cose che sappiamo né sapremo mai fare e che continuano ad aumentare invece di diminuire. Noi continuiamo a trovarci di fronte a situazioni in cui dobbiamo per forza utilizzare determinati codici, modi, azioni, siamo costretti a fare le cose in un certo modo e soltanto in un certo modo, e non sappiamo perché li facciamo in quel modo. Questo è l'aspetto.
Però lo facciamo.
Però siamo obbligati sempre di più a farlo in un certo modo. Cioè, pensiamo a questioni come lo speed, no? Pensiamo a questioni banali che ogni giorno alimentano i nostri comportamenti. Cioè, spieghiamoci, cerchiamo le ragioni del perché ci comportiamo in certi modi, ma davvero siamo convinti di migliorare la nostra vita facendo determinate scelte? E poi le stiamo davvero facendo queste scelte o siamo obbligati a farle?
Se il modello Cina, per tornare sull'ingegnere licenziato da Google, ha detto un'altra cosa molto, molto grave, molto importante. Ha detto che Lambda non è un chatbot, che ricordiamo è un software che simula ed elabora conversazioni umane, scritte o parlate, permettendo agli utenti di in qualche modo di interagire, bensì Lambda è un generatore di chatbot, cioè una specie di mente alveare che è l'aggregazione di tutti i diversi chatbot che è in grado di creare. Questo è molto preoccupante, diciamo così?
Sì e no, nel senso che se stiamo dietro a quello che dicono i fisici Per esempio, noi abbiamo ospitato a Digit un fisico che si chiama Mario Rasetti, che ha rischiato di vincere un paio di volte il premio Nobel. È una persona piuttosto competente che studia per l'appunto proprio i comportamenti, come dire, fisico-chimici del cervello umano. E lui ci ha detto chiaramente che la riproducibilità del modo in cui agisce il cervello umano è assolutamente improbabile e, come dire, sistematicamente impossibile dal punto di vista proprio tecnologico in questo momento. Quindi per il momento l'intelligenza artificiale, quella prodotta appunto con i chip in silicio eccetera eccetera eccetera, non è in grado di riprodurre il modo in cui pensa un cervello vivente. Certamente uno delle catene di sviluppo degli studi che stanno facendo, ovviamente quelli che possono permettersi di spendere miliardi di dollari in questo campo, è quello di simulare il più possibile l'attività del cervello umano, questo non c'è alcun dubbio, e per cui anche di questo dovremmo essere messi a parte molto di più di quello che in realtà accade.
Infatti, mentre invece anche questa notizia è passata un po' sotto traccia. Un'ultima battuta volevo farla con te su quest'altra storia passata sotto traccia dell'utilizzo degli NFT per il fantacalcio. Non so se l'hai sentita questa notizia e soprattutto se la puoi spiegare meglio di come l'ho detta io, che ne è risultata molto criptica, che secondo me ha molti ascoltatori.
Sai, anche qui la questione è molto semplice ed estremamente complessa. Si tratta ovviamente di capire come la vogliamo declinare. Molto semplice, la si spiega in un secondo, e si dice che gli NFT che cosa sono? Sono un modo per dare fisicità alle questioni che per il momento non ce l'hanno fisicità, cioè a tutto quello che produciamo online, produciamo digitalmente. Non a caso attraverso gli NFT si rendono tangibili le opere d'arte, sia quelle che già conosciamo e che esistono, no? Cioè le opere d'arte materiali, che però diventano attraverso gli NFT opere d'arte digitali, cioè vengono digitalizzate le opere d'arte tangibili, sia tutto quello che viene prodotto a livello artistico, ma anche di qualunque altro tipo, a livello puramente digitale. Non a caso l'NBA, per esempio, ha commercializzato attraverso proprio la trasformazione in NFT fasi delle partite, le fasi più salienti di alcune partite di basket, quindi dei piccoli spezzoni di video, vendendoli, no? Rendendoli oggetti digitali e riuscendo a venderli appunto dopo averli trasformati in NFT. La domanda che uno può farsi è: vabbè, ma scusa, i video che circolano online io li posso tranquillamente vedere quando voglio, ma soprattutto renderli miei, scaricarli sul mio computer, quindi perché li devo comprare? Perché devo diventare NFT? Ed è perché l'NFT attraverso la blockchain, perché senza la blockchain l'NFT non si può produrre, diventa una cosa unica e irripetibile che io posso veramente fare mia, cioè io la compro certificandola, e quindi a quel punto anche quello spezzone che chiunque può vedere trasformato in NFT diventa una cosa unica e irripetibile e di mia proprietà, e quindi nasce la speculazione che stiamo vedendo, insomma, sugli NFT che sta avvenendo.
Marco Renzi, grazie per queste riflessioni su questi temi appunto molto molto complessi. Grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie di ascoltare e di vederci.